Va ora in onda Luce di Taglio, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con il teatro, la danza e le arti della scena. Nostra prima ospite Sonia Bergamasco, protagonista della Locandiera di Carlo Goldoni con la regia di Antonio Latella, in programma al Teatro della Pergola. Poi ci spostiamo nell'Oltrarno fiorentino, al Teatro del Cestello, dove Alessandra Comanducci presenta la quarta edizione del festival Il Respiro del Pubblico. E poi rimaniamo sempre nell'Oltrarno fiorentino, ci spostiamo ai cantieri della Goldonetta per parlare con Cristina Abati, che ci racconta del suo nuovo lavoro dal titolo Di Otima. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Luce di Taglio, la rubrica che Rete Toscana Classica dedica al teatro, la danza, alle arti della scena. Giovanni Mori in regia e Rodolfo Sacchettini al microfono vi danno il benvenuto. Allora, come vi dicevo, puntata a ricca con tre ospiti: Sonia Bergamasco, Alessandra Comanducci e Cristina Abati. E la puntata sarà accompagnata dalle musiche di Gioacchino Rossini. Sentiremo tra poco l'ouverture della Cenerentola, poi ascolteremo anche La Gazza Ladra, sempre l'ouverture, e poi ancora un'ouverture, questa di Semiramide. Ma alla fine della conversazione con Sonia Bergamasco ascolteremo anche un brano musicale, Camille She Was, che è in tema allo spettacolo di cui si parlerà, cioè La Locandiera di Carlo Goldoni, in questa nuova messa in scena di Antonio Latella. Ma prima di iniziare, prima di conversare con Sonia Bergamasco, vi ricordo gli orari di questa trasmissione. Luce di Taglio va in onda due volte al mese, il primo e il terzo mercoledì alle 15.40, poi in replica ai venerdì successivi la mattina alle 10.40. A seguire questa puntata, così come tutti i programmi culturali di Rete Toscana Classica, potrà essere ascoltata su le varie piattaforme audio, oltre che sul nostro sito internet. Ultima informazione: l'indirizzo di posta elettronica al quale mi potete scrivere, info@retetoscanaclassica.it. Iniziamo con lo spettacolo La Locandiera di Carlo Goldoni, che è in scena proprio in questi giorni al Teatro della Pergola di Firenze. Lo sarà fino al 10 novembre. È uno spettacolo molto importante, la regia è di Antonio Latella e noi siamo molto felici perché abbiamo come ospite Sonia Bergamasco. Buongiorno.
Buongiorno.
Un grande piacere averti, Sonia, per questo spettacolo di cui si sta parlando molto ormai anche da un bel po' di tempo. È un grande classico del nostro teatro, un capolavoro, come dire, della letteratura drammatica italiana, ma come dire, ormai internazionale. Però è uno di quei testi che continua a sorprenderci e forse vale la pena ogni volta rileggerlo, rifletterci sopra, ripensarci. Ecco, io leggendo la presentazione dello spettacolo mi sono soffermato su questa affermazione del regista Antonio Latella, e dice: La Locandiera, testo tra i più fortunati rappresentati di Goldoni, secondo Latella, il regista, dice, la Locandiera verte intorno al tema dell'eredità, che è il punto cardine di tutto. E Mirandolina, seduta sul letto di morte del padre, riceve in eredità la locanda, ma anche l'ordine di sposarsi con Fabrizio, il primo servitore della locanda. Ecco, allora vorrei partire da qui, Sonia, tu che interpreti la Locandiera, con questa suggestione, osservazione del regista Latella, è il tema dell'eredità.
Sì, in effetti leggere e rileggere Carlo Goldoni ci porta a scoprire e riscoprire profondità di racconto, che Goldoni è già tutto presente nel suo testo, è sempre stato lì. C'è stata una tradizione sicuramente che ha voluto alleggerire i temi. Goldoni ama il comico, ama anche intrattenere nel senso più alto del termine il pubblico. Locandiera è una commedia, però è anche un manifesto politico importante. Al centro, come dicevi, c'è la locanda, la protagonista a tutti gli effetti di questa storia, perché in questa locanda, in una lunga giornata, le relazioni tra i personaggi si snodano esplodono o implodono, e sono relazioni che mettono in evidenza prima di tutto una nuova classe sociale, la classe sociale della borghesia del lavoro, e al centro c'è una donna che dal padre acquisisce la proprietà, il padre che muore 6 mesi prima acquisisce la proprietà di questa locanda come bene, ma anche come enorme responsabilità, e con questa anche la richiesta da parte del padre di far continuare questa storia di famiglia attraverso il matrimonio con Fabrizio, che è il cameriere della locanda, cameriere storico della locanda, che potrà insieme alla figlia Mirandolina portare avanti questo bene. E quindi c'è la borghesia del lavoro da una parte, poi in questa locanda arrivano clienti, diciamo, abituali, conte, marchese, figure diverse ma ugualmente, insomma, caratterizzate da un senso di inadeguatezza rispetto ai tempi nuovi. L'uno, il marchese, è un nobile decaduto, non ha un soldo. E l'altro, il conte, è un arricchito, uno che si è fatto conte comprando il titolo. Insieme costituiscono una coppia sicuramente comica, ma anche una coppia che si mette in una relazione con sfumature anche molto profonde. E c'è una coppia di comiche, di attrici, che entra in gioco nella locanda fingendo di essere altro da quello che sono. E poi c'è la coppia cavaliere con il suo servitore, che entra in gioco nella locanda e scombina le carte, perché in effetti il cavaliere e Mirandolina sono due personaggi allo specchio. Entrambi dicono: io non ho bisogno di nessuno, non voglio sposarmi, non voglio legami, sto bene così, mi diverto così. E però succede qualcosa, succede che tra i due scatta qualcosa, e qui scatta anche il gioco della locandiera.
Certo, ecco, la locandiera, che è sempre stata anche questa straordinaria donna capace di tenere a bada tutti i pretendenti e anche di farle innamorare, diciamo, quindi anche un'abile, insomma, è una donna che sa sedurre, no? La Mirandolina.
Ecco, io su questo vorrei
questa è un po' la tradizione a cui siamo abituati.
Esatto, è la tradizione, e in qualche modo anche una visione sicuramente maschile. Naturalmente l'autore è Carlo Goldoni, ma l'autore mette al centro una grande protagonista, una donna, e diciamo che nello scrivere, nell'immaginarla, contraddice quello che è il prologo, in cui presenta il personaggio dicendo che è una manipolatrice, state attenti, e poi succederà questo e quest'altro, ma alla fine le cose cambieranno. Quando scrive, quando la mette in scena, quando dà corpo a questo personaggio, sta dalla sua parte, sta sicuramente dalla sua parte, ed è questo l'importante. E quindi il cliché della manipolatrice, della maliziosa, della seduttrice non regge. È più complesso, è una persona che Carlo Goldoni rende personaggio indimenticabile, ma con lei tutti i personaggi di questa commedia, perché Carlo Goldoni con la riforma avanza una nuova dignità nel lavoro drammaturgico sui personaggi, e lavora per i suoi attori, scrive per i suoi attori, conoscendo perfettamente le potenzialità, le possibilità, le qualità, la brillantezza di ciascuno di questi attori. Il personaggio di Mirandolina è scritto per un'attrice che per tradizione faceva le parti da servetta ed era una stupenda, a quanto scrivono, una stupenda attrice brillante, e arriva al momento la prima attrice, quella che è la prima attrice, si ammala, non può lavorare, arriva il suo momento, Carlo Goldoni scrive per lei questo grande ruolo, lei si chiama Maddalena Marliani, e nasce una figura di donna inedita, perché si mantiene la brillantezza, il gioco. La Marliani appunto viene raccontata storicamente come una grande attrice brillante che viene addirittura dal funambulismo, è anche una funambola, e quindi questo gioco al quadrato porta a dei risultati inediti.
Questo rende davvero molto interessante l'opera di Goldoni, anche a rileggerla oggi, dove abbiamo una sensibilità ancora nuova, no? E un'attenzione probabilmente che si sta sempre di più trasformando. Certo è che c'è questo rapporto anche col padre. A me veniva in mente, c'è un'altra grande opera, non una commedia, ma una tragedia, che inizia con il padre, che però, un poveretto, ormai è solo il suo fantasma, che chiede al figlio di essere vendicato. Qui invece il padre e il figlio non ce la fa, insomma, ce la fa e non ce la fa, insomma, la sua grande tragedia. E qui invece il padre chiede, dà questo suo ordine, questo ultimo suo testamento, diciamo così, e questa cosa viene rispettata. Ecco, il rapporto con il padre
è un rapporto che si percepisce critico dal punto di vista della figlia. Lei è cresciuta in questa locanda, si è formata in questa locanda, ne conosce tutti i luoghi, tutti i modi, e gioca con questo luogo che è la sua casa, e quindi sa far bene la parte della padrona, perché è nata lì, e anche quando c'era ancora il padre lei faceva i conti, lei teneva in qualche modo le redini dell'azienda di famiglia, non era succube, e il padre sicuramente la teneva in gran conto, però le chiede questo, e lei all'inizio della commedia ci dice: io faccio quello che voglio, io voglio essere indipendente, voglio poter scegliere. Questo è il suo, diciamo, manifesto, e su questo lei cerca di giocare la sua partita. Poi però succede qualcosa, c'è un cortocircuito, c'è un innamoramento, perché lei finora non si è mai innamorata, e quindi gioca con le relazioni con divertimento. Non le interessano i regali, non le interessa la nobiltà, non le interessa. Lei vuole essere indipendente, e in questo è un grande personaggio, anche contemporaneo. Poi però succede qualcosa che insieme la turba, perché c'è un innamoramento, ma nello stesso tempo coglie da parte di lui una violenza e un desiderio di possesso che detesta, e dal quale si allontana, ed è quindi con dolore, con sofferenza, che le si allontana da quest'uomo e si ripiega su quello che è la promessa, il patto con Fabrizio, con quello che avrebbe dovuto e sarà probabilmente il suo uomo. E quindi c'è però in questa lunga giornata, in questo racconto, anche una sorta di diario di formazione, per cui una donna, una giovane donna, si scopre a se stessa, scopre il sentimento, scopre il dolore, la sofferenza del vero sentimento, scopre cose che non le piacciono e scopre qualcosa di sé, e poi con dolore prende distanza da tutto questo. Però c'è più consapevolezza, c'è sicuramente un fallimento, però c'è più consapevolezza, non è una vittima e non è una succube.
Certo, però c'è un personaggio che prende coscienza, quindi è un itinerario dall'inizio alla fine di scoperta. Questo rende naturalmente straordinario il personaggio di Mirandolina. Ecco, noi siamo abituati ovviamente alla locandiera anche a vederla, penso alle rappresentazioni diciamo più classiche o alle quelle vecchie trasposizioni televisive di teatro televisivo, a vedere Goldoni sempre un po' in costume. E, qui io vedo dalle foto di scena invece che la scelta è tutt'altra, c'è un'ambientazione specifica di questa locandiera.
Allora, Antonio Latella, che io conosco da quando ho debuttato con il mio primissimo Goldoni, che è la trilogia della villeggiatura con la regia di Massimo Castri, lì ho conosciuto Antonio Latella, che era ancora attore, e abbiamo condiviso la prima sezione di questo trittico a cui aveva dato vita Massimo Castri molti anni fa. E poi ci siamo lasciati, Antonio ha cominciato la sua strada da regista, da autore, da pedagogo, e ci siamo ritrovati prima con un altro spettacolo che ho amato moltissimo, Chi ha paura di Virginia Woolf, e poi con questa bellissima proposta di Goldoni a cui appunto mi sono riavvicinata, non immaginando mai che avrei potuto essere Mirandolina, e però insieme ad Antonio, perché Antonio Latella ama profondamente Goldoni, lo ha studiato, lo ha proprio approfondito negli anni, e ora con grande maturità arriva a questa regia in cui il desiderio primo era quello di rispettare e di essere in ascolto della scrittura e di dare con la massima nitidezza il testo, che in questa lingua meravigliosa che ci offre Carlo Goldoni, e quindi non c'è nessuna manomissione, è proprio il testo e la lingua di Goldoni. La necessità però è stata per Antonio quella di avvicinare il pubblico e fargli intendere che questa storia ci riguarda, e quindi la scelta di una scena molto essenziale e di costumi contemporanei, quindi niente ventagli, niente crinoline, costumi e colori per ciascun personaggio che in qualche modo li raccontano come sempre nelle scelte appunto di costume, e però sono vicini anche agli abiti del pubblico, quindi c'è una prossimità.
Bene, e ricordo, ecco, ne avevamo anche parlato in questa trasmissione qualche tempo fa, Chi ha paura di Virginia Woolf, che è stato presentato al Teatro della Pergola, dove ti vedeva protagonista. Fra l'altro io l'ho trovato uno degli spettacoli in assoluto più belli di Latella, era veramente con una tua, fra l'altro, interpretazione straordinaria. E beh, Latella è interessante anche la modalità recitativa, anche il lavoro che tu fai come attrice di vocale, di interpretazione del personaggio, anche, come dire, una sorta anche la voce al suo itinerario, che non semplicemente poggia sulla battuta che deve recitare, no, ma era, a volte aveva un elemento sonoro così ricco che si dilatava la battuta o si accorciava senza neanche che ce ne accorgessimo. C'è stata un'indicazione registica sul modo recitativo per questa locandiera?
Per Mirandolina l'ispirazione di Antonio è stata una canzone. Antonio è un regista musicale e per me è più grande dei complimenti. Ha una finezza d'orecchio assoluta e come ispirazione per Mirandolina mi ha dato una canzone di Camille, che è un artista francese contemporanea, e il titolo della canzone è She Was. Questo tema nell'idea iniziale doveva essere cantato da Mirandolina, poi nel corso delle prove c'è stato, insomma, un tragitto per cui la canzone è stata dirottata nel tema che poi risuona attraverso alcuni strumenti che vengono suonati in scena. E poi le scarpe, questi stivaletti che indossa Mirandolina, che sono degli stivaletti specialissimi, di cui tanti mi hanno chiesto quando hanno visto lo spettacolo, perché sono stivaletti che hanno proprio una cifra molto particolare, che disegna il personaggio, e c'è il ricordo anche di questa funambola, prima attrice e prima Mirandolina, che mi ha aiutato molto nell'avvicinarmi a Mirandolina. E d'altra parte però, e in questo amo profondamente il lavoro con Antonio Latella, il desiderio da parte sua di lavorare con gli attori e per gli attori, sul corpo degli attori, come hanno fatto e continuano a fare i grandi drammaturghi, in modo che il personaggio aderisca a ciascun interprete ed esalti possibilmente le qualità dell'interprete. E quindi, da un certo punto di vista, il regista ci ha chiesto un enorme apporto autoriale nel disegnare, nell'avvicinarsi al personaggio, e dall'altra appunto il gioco di scena proprio sugli attori e con gli attori.
Mi piace allora citare un passo del tuo ultimo libro, che è Un corpo per tutti, biografia del mestiere di attrice, uscito per Einaudi l'anno scorso. Tu scrivi: il mestiere dell'attrice è sicuramente una professione, ma è anche qualcosa di più, perché dà voce alle storie di tutti, fa spazio dentro ai ruoli incarnati ogni giorno dalle creature più diverse. Un corpo per tutti, un testimone. E qui corpo per tutti, anche il corpo, l'eco lontana di questo primo corpo che interpretò Mirandolina, questo funambolo, sembra che ce ne sia traccia anche nel tuo ultimo lavoro.
Grazie.
E a questo punto io ricordo l'appuntamento al Teatro della Pergola, le informazioni le trovate ovviamente sul sito internet, avete ancora tempo per andare a vedere questo spettacolo, che lo potremo vedere fino a domenica 10 novembre. In un certo senso potremmo dire, Sonia, che la locandiera torna a casa, perché comunque ricordiamolo, è ambientata a Firenze.
L'ambientazione è quella di Firenze, quindi... Sì, Firenze, sicuramente Firenze, che anche diciamo è la patria della nuova borghesia storicamente, Firenze che era sicuramente per Goldoni una Venezia travestita, perché per non essere poi come è stato cacciato dalla sua città e rifiutato dalla sua città, e però è Firenze. È a Firenze che c'è questa locanda e questa locandiera.
E questa locandiera è anche questa come classe lavoratrice che cerca anche una sua libertà, una sua propria affermazione. Benissimo, grazie mille Sonia, e un grande in bocca al lupo.
Grazie, viva il lupo. She was home, she was a swan. When she was out, she was a tiger. And a tiger in the wild is not tied to anyone. When she was lost, she was a toad. The day I found her on the road, I gave her water and a rose. And as she stretched, the sun rose. Go.
Go away, go away, go away, go away.
E adesso ci spostiamo nell'Oltrarno fiorentino per parlare della quarta edizione del Respiro del Pubblico Festival, che inizierà tra poco, il 9 novembre, e si concluderà poi il 25. Che cos'è? Un festival che presenta tutta una serie di spettacoli, di iniziative al Teatro del Cestello e anche in altri luoghi non convenzionali dell'Oltrarno fiorentino, un festival con un, diciamo, un titolo, un tema, che è questo: Alla ricerca della felicità, la città, delizie e croce dell'uomo contemporaneo. Allora, noi abbiamo il piacere di avere al telefono la direttrice artistica di questo festival, Alessandra Comanducci. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
Bene, ci rivediamo a distanza di un anno per raccontare, presentare questa nuova edizione del festival, che ormai si sta consolidando nella realtà fiorentina, e quindi questa, il luogo del Teatro del Cestello, Piazza del Cestello, un luogo particolarmente suggestivo, intimo, popolare, raccolto, in questo mese si anima di eventi e di spettacoli teatrali. Allora, iniziamo un po' a raccontare questo programma, Alessandra. Da dove si potrebbe iniziare?
Allora, intanto quest'anno il festival si articola su 3 settimane che proprio intorno al tema della città hanno alcuni sottoinsiemi. Per cui noi cominciamo con un grande nome che ospitiamo per la terza volta al nostro festival, che è Michele Santermo, che porta l'ultimo progetto dei suoi fantasmi, Iovine, Gennaro Iovine. Sempre nello stesso weekend, la domenica, ospiteremo Arca Azzurra, che presenterà Marco Valdo. Questi due appuntamenti avverranno alla Sala delle Ex Leopoldine. La settimana successiva ce la siamo immaginata così: il circo arriva in città. 3 titoli diversi dal sapore circense, perché abbiamo il progetto di Teatro dell'Elce sulla lettura dei tarocchi, spettacolo per uno spettatore alla volta, di Teatro dell'Elce, appunto, come dicevo, e poi abbiamo Gai Tintinelli con la loro Ballata delle Falene, con questa presentazione di bambole ispirate alle poetesse più note della poesia. E per ultimo, la domenica abbiamo fatto questa scelta di aprire uno spettacolo che va bene per tutti, va bene per le famiglie, ospitando Circo Pacco e la sua Paccottiglia Deluxe. Entreremo così all'interno del Teatro del Cestello e ci apriamo all'ultima settimana di festival, che si apre con un nome che noi siamo felicissimi di ospitare: Saverio La Ruina, con l'ultimo spettacolo, Via del Popolo, vincitore del premio UBU 2023 come miglior testo, e poi 2 spettacoli che abbiamo selezionato dalle reti di teatro off di cui facciamo parte. Da un lato il Fringe Milano Off Festival, e ospiteremo Mammut, tra l'altro una compagnia proprio prodotta da Primavera dei Teatri, e la compagnia centro teatrale Mammy Mo con House We Left, uno spettacolo che è musicale, però che allo stesso tempo ci parla degli invisibili della città, persone che sono chiuse nelle prigioni. Una concentrazione, una riflessione più dettagliata sull'uomo contemporaneo. Chiude il festival un debutto. Il debutto, l'ultima produzione di Gog Magog, in occasione del centenario della morte di Kafka, con Gli uomini storti.
Ecco, quindi è un programma molto ricco di appuntamenti. Il consiglio è quello di andare sul sito internet del Respiro del Pubblico Festival, e lì poi trovate il dettaglio del programma, che, come vi dicevo, inizia il 9 novembre alle ore 18 e poi continua con una cadenza piuttosto ritmata, il 10, il 12, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, non tutti i giorni, ma insomma quasi, ecco, veramente un programma molto ricco. Allora, ci puoi dire un po' qual è diciamo il senso, il cuore di questo festival, cioè in base a cosa scegliete gli spettacoli? Uno spettatore, diciamo, che esperienza può fare attraversando questo respiro del pubblico?
Allora, già a partire dal titolo si capisce che la figura dello spettatore nella scelta dei nostri spettacoli è sempre centrale. Noi vogliamo proporre spettacoli che propongano una posizione attiva dello spettatore, che non vuol dire semplicemente un teatro partecipativo in cui il pubblico prende parte salendo sul palcoscenico, ma che vuol dire lo sviluppo di un'osservazione, una comunità, uno scambio costante tra gli artisti che stanno o fra gli spettatori o sul palcoscenico. Inoltre ogni anno noi scegliamo una tematica che ci guida, e già da un anno la nostra ricerca artistica si è concentrata sul tema della città, partendo proprio da una frase che abbiamo letto di un urbanista, Giovanni Botero, che dice che la città è il luogo in cui le persone si riuniscono contro le avversità e vanno alla ricerca della felicità. Guidati da questa immagine abbiamo fatto una selezione, tentando di sia sottolineare alcune problematiche, per esempio lo spettacolo di Mammut, Smart Work, parla di un rider e della sua vita difficile a Milano, sia dall'altro per innervare il pubblico di felicità, di occasioni liete, di attimi poetici che possono avvenire all'interno della città.
Bene, allora la possibilità poi di attraversare la città, in particolare diciamo un quartiere o ancor meglio quasi una piazza, i suoi contorni, no? I luoghi, teatro del Cestello, in piazza Cestello, galleria Chiasso Perduto e la sala ex Leopoldine in piazza Tasso, quindi sono tutti luoghi piuttosto vicini del nostro Oltrarno fiorentino, che è anche una zona molto raccontata dalla nostra letteratura, dalla nostra migliore letteratura, che si caratterizza appunto poi per una spiccata vocazione popolare. Oggi, come dire, è andato un po' a scomparire tutto questo naturalmente, però c'è luoghi di socialità ancora importanti, quindi questa iniziativa anche del Respiro del Pubblico Festival sicuramente è una di quelle iniziative che servono anche a riappropriarsi del proprio quartiere, dei propri spazi, dei propri luoghi, per condividere delle esperienze. Allora, il consiglio è quello di seguire questa iniziativa organizzata dal cantiere Obraz, e noi facciamo un grande in bocca al lupo a Alessandra Comanducci e poi tutta la sua squadra naturalmente. E a presto.
Crepi, a presto.
Mercoledì 13 novembre ore 20 ai cantieri della Goldonetta di Firenze debutta il nuovo lavoro di Cristina Abate firmato insieme a Spartaco Cortese dal titolo Dio ti ama, e abbiamo il piacere di avere con noi al telefono Cristina Abate. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno a tutti, ciao.
Felice, allora, voglio
essere qua con voi. Dimmi.
Bene, ci ritroviamo per questo tuo nuovo debutto, però vorrei subito specificare qualcosa. Il titolo, sì, lo si può leggere Dio ti ama, ma in realtà lo dovremmo descrivere, perché ha un po' un gioco grafico. Sarebbe Dio lineetta ti lineetta aperta parentesi A chiusa parentesi ma. Quindi è in realtà molto più complicato questo titolo. Allora, visto che le nostre ascoltatrici e ascoltatori non lo possono vedere, glielo dobbiamo o spiegare, ma spiegaci anche tu questo titolo.
Sì, infatti questa A fra parentesi, insomma, può dare una doppia lettura. Se la fra parentesi non la leggiamo, il titolo diventa di ottima. Infatti Diotima è questa figura a cui è ispirato il lavoro, e dopo ne parlerò un attimo. E siccome, aspetta, forse meglio se ne parlo ora.
Perché anche anticipo, no, senza rimandare, Diotima, ricordaci che personaggio è.
Ecco, Diotima, allora, io l'ho incontrata innanzitutto attraverso un testo che ha scritto la filosofa spagnola Maria Zambrano, un testo non filosofico ma un testo poetico su questa sacerdotessa che non si sa se mai esistita, che si trova traccia nel Simposio di Platone come colei che ha insegnato a Socrate i segreti dell'amore. E quindi stiamo parlando appunto di una sacerdotessa che nell'epoca antica insegna quelli che sono i segreti dell'amore. E quindi alla fine, questo, avendo sempre questa diotima, ho voluto anche fare questo doppio gioco di parole, Dio ti ama, non tanto riferendosi a un Dio, come dire, sopra di noi, un Dio da idolatrare, ma un po' perché questo lavoro mi piaceva riportare un po' il sacro. Questo Dio, diciamo, un po' il Dio che abbiamo tutti dentro di noi, o quella parte che secondo me di sacralità che possiamo incontrare, che ho incontrato lavorando su questa figura, insomma, enigmatica, molto bella. E, insomma,
bene, ecco, questa tua performance, chiamiamola così, quindi uh-huh. È un lavoro di parola e musica live e però anche molta parola. Ecco, queste parole da dove le hai prese?
Queste parole le ho prese da appunto questo testo che ha scritto la filosofa Maria Zambrano.
Quindi sono proprio da lì, diciamo, il testo è proprio questo.
Io ho fatto tutto il mio lavoro di, come dire, catap, taglia e cuci, quindi mi sono riscritta, diciamo, il mio pensiero su questa figura, però sono parole molto poetiche ed evocative. E quindi poi per raccontare lo spettacolo ci sarà questa prima introduzione con questo testo che introduce un po' questa figura, ma anche un po' più, non tanto un racconto, ma proprio un sentire in prima persona di questa sacerdotessa che non si sa se mai esistita, come dice Zambrano nell'introduzione a questo testo. Questo è il mio omaggio agli anonimi, agli invisibili, a quelle creature che non si sa se sono mai passate su questa terra o che hanno lasciato solo delle tracce, dei piccoli ricordi, dei piccoli ma grossi ricordi. E quindi c'è una prima parte testuale dove comunque c'è anche il corpo che agisce. Infatti, insomma, io non sono una danzatrice, però sono anche all'interno della programmazione della democrazia del corpo, quindi diciamo insieme al testo e al suono c'è un corpo molto presente, un corpo quasi sempre visto di schiena e anche quando è davanti non svela mai il volto, un po' per non svelare mai il volto di questa figura, diciamo, un po' mitica, che non si sa se è mai esistita, come si è manifestata nel mondo. E invece progressivamente, diciamo, questa parola poetica si frantuma lasciando questo spazio proprio al canto, quindi alla parola che poi diventa suono, che diventa canto, e lì c'è tutto il lavoro prezioso che fa Spartaco Cortesi, sia in presa diretta, sia come ha fatto un grosso lavoro di registrazione. Tutti i suoni che si sentiranno nello spettacolo sono suoni prodotti della mia voce, non solo le parole, non solo il canto, ma anche i ritmi, le parti più proprio sonore. Abbiamo lavorato insieme proprio a scandagliare tutte le possibilità, molte possibilità della voce. La voce può essere parola, che può essere suono, ma può essere canto, può essere anche materia.
Quali sono, se tu dovessi dire un po' i sentimenti che voi andate a ricercare, a indagare, dove volete mettere lo spettatore, ecco, in quale atmosfera, in quale situazione?
Allora, diciamo, lei è proprio la profetessa che insegna a Socrate, quello abbiamo detto, i segreti dell'amore. Quindi ora non voglio dire proprio che è uno spettacolo su tutte le forme dell'amore, però insomma lavora molto su questo sentimento d'amore che va.
Quindi una certa intimità si ricrea, una certa intimità.
Allora, sicuramente un lavoro che ricrea una certa intimità, che in dei momenti crea invece anche un forte, come dire, anche dei grossi scossoni emotivi, spero, perché comunque l'amore non è quella cosa intima, è quella cosa accogliente, ma anche quella cosa che ci destabilizza, che ci, diciamo così, anche che ci destabilizza, che ci fa fare anche quello che non vorremmo fare. Oltre a questo amore per il sasso, per il sé, che diciamo finisce in un momento che chiamo anche forse un po' più rituale, e quindi diventa quasi un amore cosmico, anche un amore molto forte per la natura, e la natura, lo sappiamo, è qualcosa di bellissimo, accogliente, ma anche sconvolgente, quindi diciamo un po' come l'amore, quindi attraversa tutte queste varie fasi proprio delle onde. Proprio...
Benissimo, benissimo. Allora noi rimaniamo così in attesa di scoprire poi che cosa ci riserva questo lavoro, che è anche un'immagine diciamo di manifesto, di locandina molto particolare, cioè una strana figura, sì. Potrebbe sembrare quasi, proviamo a descriverla, questa immagine, sono due braccia che escono da un cumulo, un tessuto che copre il resto del corpo di colore giallo ocra. Ma la cosa curiosa è che a guardarla così, questa immagine potrebbe sembrare la testa di un caprone, la testa di un animale quasi, perché è nascosta la figura umana. Quindi forse un richiamo anche all'antichità greca, all'antichità classica.
Sì, sì, sicuramente, appunto, c'è anche un richiamo a questo modo di sia divisione sia del sentire, anche quello che era lo stare in scena per una certa antichità, hai detto perfettamente questo, sì, hai inchiappato, come dire, uno dei
nostri
dove abbiamo fatto a avventurarci insieme a Spartaco Cortesi, insomma, che ci tengo a nominarlo perché è proprio il lavoro che abbiamo costruito insieme. Io sono in scena, lo faccio parte della parte performance, ma sonora, però insomma abbiamo molto discusso e lavorato insieme. E poi voglio ricordare, scusami, anche che il lavoro è prodotto da Fosca.
Da Fosca, E debutta dunque mercoledì 13 novembre ai Cantieri della Coltonetta di Firenze all'interno della rassegna della stagione intitolata La democrazia del corpo, ore 20, questo lo ricordiamo perché è un orario che a volte può confondere, invece ore 20, mercoledì 13 novembre, Diotima o Dio ti ama, Cristina Bati e Spartaco Cortesi. Allora un grande in bocca al lupo e a presto.
Bene, a presto e vi aspetto a teatro. Grazie mille a te Rodolfo, con sempre dell'attenzione che porti alla performance del teatro. Grazie.
L'ouverture dalla Semiramide di Gioacchino Rossini. Conclude così la puntata di oggi. Abbiamo parlato con Cristina Abati, prima con Alessandra Comanducci e prima ancora una lunga conversazione con Sonia Bergamasco. Dunque abbiamo parlato all'inizio della Locandiera di Goldoni per la regia di Antonio Latella, in programma al Teatro della Pergola, poi ci siamo spostati al Teatro del Cestello per il festival Il Respiro del Pubblico e ora abbiamo parlato con Cristina Abati per questo lavoro di Ottima, Dio ti ama, ai cantieri della Goldonetta di Firenze. Allora, con questo noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Luce d'Italia che, come di consueto, andrà in onda il terzo mercoledì del mese e dunque mercoledì 20 novembre alle 15.40, poi in replica il venerdì successivo la mattina alle 10.40. Vi ricordo anche che ci potete ascoltare online sul nostro sito internet in streaming, ma anche che questa trasmissione, così come le altre di Rete Toscana Classica, le potete recuperare sul nostro sito internet o sulle varie piattaforme audio. Per contattarmi l'indirizzo è info@retetoscanaclassica.it. Con questo è tutto, Giovanni Mori dalla regia e Rodolfo Sacchettini dal microfono vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla nuova puntata di Luce d'Italia.
Abbiamo trasmesso Luce d'Italia, rubrica di attualità teatrali a cura di Rodolfo Sacchettini.